Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Interviste scomode oggi con Emiliano Gentili per parlare di pensioni. Allora, io mi trovo un po' in una veste scomoda a mia volta, perché con Emiliano e Stefano Paterna abbiamo costruito un documento sulle pensioni e quindi mi trovo un po' in una veste doppia, quella dell'intervistatore e anche tra gli autori di questo testo. Allora, perché intanto abbiamo deciso di presentare questa in anteprima, prima della sua pubblicazione da qualche parte, con varie versioni, questo documento sulle pensioni? Beh, perché pensiamo, anzi ne siamo certi, che ci siano dei luoghi comuni attorno al sistema previdenziale che debbano essere sfatati, nel senso che sta passando soprattutto una logica perdente, non solidaristica, fra le varie generazioni. Vi ricorderete un tempo, quando c'era il modello retributivo, che veniva calcolata la pensione sull'ultimo anno, poi sugli ultimi 5 stipendi percepiti, il che permetteva ai lavoratori e alle lavoratrici di andare in pensione con un assegno decisamente maggiore di quello di oggi. In realtà poi la riforma delle pensioni in Italia è avvenuta prima che in altri paesi. Su questo dobbiamo anche fare un'analisi, no, dell'Italia come paese precursore di alcune controriforme che andavano ad attaccare in maniera feroce il costo, le condizioni lavorative, retributive, ma andavano poi anche ad introdurre una serie di controriforme nell'ottica delle politiche di austerità. E delle pensioni si continua a parlare anche oggi, perché alcuni sostengono che non c'è un sistema contributivo vero e proprio, cioè si vorrebbe lanciare un messaggio per cui tu rimani in produzione fino alle solide 70 anni o anche dopo, perché devi meritarti un assegno previdenziale dignitoso a prescindere da quanti anni di contributi hai e a prescindere dalla tua età anagrafica. È una logica sicuramente che va a incidere fortemente sulla qualità della vita. Lavorare a 70 anni non è la stessa cosa che lavorare a 50, a 40 o anche a 60, soprattutto se le mansioni sono particolarmente gravose e le condizioni di lavoro sono soggette a continui rischi per la nostra salute e sicurezza e vanno deteriorandosi nel tempo. Per cui da qui, cioè da queste considerazioni preliminari, scaturisce la necessità di un approfondimento, perché noi abbiamo anche visto come una serie di luoghi comuni si sono diffusi nel corso del tempo. Uno fra tutti, l'idea che bisognasse ridurre la spesa previdenziale perché il numero degli attivi stava diventando estremamente ridotto, e mentre invece aumentava il numero dei pensionati. E lasciando poi tutto il ragionamento sui contributi datoriali, su quanto le aziende, piccole o grandi che siano, debbono invece versare per i futuri contributi previdenziali dei lavoratori. Ma sulla nostra strada lastricata, diciamo, si è anche introdotto un ulteriore elemento, che è quello determinato dalla tendenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a credere che il potere di acquisto dei salari e forse anche delle pensioni possa essere rafforzato attraverso due percorsi. Per le pensioni, è un articolo di pochi giorni fa di Sole 24 Ore, di ricorrere alla previdenza integrativa con delle nuove forme di silenzio assenso. Per cui se tu non dichiari esplicitamente di non aderire al fondo previdenziale, quello ti viene applicato tu pure. E l'altro elemento è la riduzione del cuneo fiscale, che avrà delle ripercussioni nei prossimi anni, perché sono tutti soldi che andranno a mancare al nostro sistema pubblico, al welfare state. L'alternativa ci sarebbe, ma ovviamente non viene praticata in nome delle politiche di austerità che dai governi tecnici sono passati a quelli di centrosinistra e oggi al governo meloniano, che è l'alternativa di cui parliamo, è l'aumento dei salari e delle pensioni adeguandoli al reale costo della vita. Ecco, questa è la motivazione di fondo di carattere politico per la quale abbiamo fatto questo tipo ragionamento e anche perché ci siamo avvicinati a un'analisi sul sistema previdenziale. E di questa analisi ovviamente chiediamo conto a uno dei tre dei tre autori, quello che tecnicamente, diciamo, ha dato anche un apporto, non ce ne voglia Stefano, però maggiore, soprattutto sull'analisi di alcuni dati e di alcuni elementi provenienti dall'INPS, dall'Istat, che sono molto presenti all'interno di questa ricerca e che meritano di essere sviscerati. La parola a Emiliano Gentili e un ringraziamento a Peppe Regia.
Sì, buonasera e grazie a voi per l'invito, anche se, come ha detto Federico, appunto stiamo conducendo insieme lo stesso progetto. E effettivamente il nostro stimolo all'analisi è la componente centrale per la quale abbiamo deciso di affrontare il discorso delle pensioni. C'è anche proprio, io penso, non so se sei d'accordo Federico, la voglia di stimolare i compagni a riflessioni analiticamente profonde, riflessioni nuove, perché chiaramente noi siamo, appunto come hai detto tu, siamo tre, per cui abbiamo fatto delle analisi serie, abbiamo studiato molto, ma effettivamente abbiamo individuato delle linee di percorso, delle ipotesi di lavoro molto concrete, sono d'accordo con te, ma che necessitano di ulteriori sviluppi. Allora io credo che in un periodo in cui vuoi per la crisi, la pandemia, insomma negli ultimi decenni le condizioni di vita dei lavoratori sono molto peggiorate, io credo che il semplice richiamo, non dico ideologico, anche solo etico, al fatto che la pensione debba essere più alta, non bisogna accettare riduzioni di pensione perché tu hai lavorato abbastanza e quindi hai acquisito il diritto, è giusto che tu abbia una pensione dignitosa e che tu riesca a mantenere un tenore di vita dignitoso, è un qualcosa che rischia di non essere più sufficiente oggi. Rischia di non esserlo perché un lavoratore che non vede questa proposta eticamente, idealmente così attraente, così giusta, non la vede declinata a livello pratico, a livello di analisi, così come invece la controparte, i capitalisti declinano le loro idee sul fatto che invece le pensioni vadano diminuite, bisogna tagliare, bisogna fare tutto quello che fanno, fa sì pure che magari il lavoratore pensa sì, ma probabilmente la proposta di queste brave persone che hanno tante belle idee in testa non è così concreta, cioè io comunque devo dare da mangiare, parliamo di pensionati, quindi non diciamo ai figli, magari ai nipotini volendo, ma comunque devo coprire i periodi in cui mio figlio, avendo un contratto stagionale o tempo determinato o avendo un part time, non ha abbastanza soldi, non ha il salario magari o ce l'ha in parte. Quindi io, se tu mi proponi di contrastare una riforma che sì mi va a ridurre la pensione di un altro pochino, ma che garantisce, come dicono loro, garantisce la stabilità del sistema, allora io mi faccio un attimo due conti e dico sì, ma mi conviene, cioè loro idealmente hanno ragione, loro sono noi, ma sarà veramente sostenibile quello che dicono? È una proposta realmente seria o stanno semplicemente cercando magari di rappresentare in totale buona fede, ovvio, le proprie idee? Allora io credo che oggi noi, chiaramente venendo da 30 anni anche di più di contrazione delle nostre forze, no? Di riduzione delle nostre capacità politiche, anche proprio per un fatto numerico, no? Che siamo meno di una volta, io penso che noi scontiamo dei ritardi e delle difficoltà sul piano dell'analisi. Ok? E penso che un modo per rimetterci in gioco sia proprio quello di cercare di produrre degli stimoli, delle analisi nuove, nelle quali non valgano i presupposti ideologici, ma ci si confronti alla pari col nemico sulle proposte proprio anche fatte dal nemico, avanzando eventualmente delle controproposte. Questo è il motivo, io penso, per cui noi abbiamo avanzato delle controproposte, pur essendo stati in tre, pur avendo studiato per alcuni mesi e quindi pur non avendo eseguito delle analisi complete. Ok, io penso che la legittimità del nostro lavoro dal punto di vista politico sia questa. Detto ciò, entro subito nel quid della questione. E qual è il quid della questione? Il quid è il buco di bilancio previdenziale che si è venuto a creare, un buco di bilancio che si è creato varie volte nel corso della storia. La storia delle pensioni parte nella seconda metà dell'Ottocento, non la ripercorriamo ovviamente, però normalmente lo si è sempre superato, poi vedremo come, ma stavolta negli anni Ottanta, dagli anni Ottanta in poi, questo buco appariva di proporzioni catastrofiche. Ok? Ora, la prima cosa interessante è che, come posso dire, le cause di questo buco sono molto articolate, ok? E è una cosa interessante perché avrebbero potuto semplicemente dire all'epoca, quando è iniziato l'attacco alle pensioni, siamo sostanzialmente nel 92, riforma Amato, poi prosegue 95, riforma Dini, passando per la Maroni 2003, Fornero 2012 e si arriva a oggi, e potevano semplicemente dire: guardate, ci siamo sbagliati, voi prendete pensioni troppo alte e smettete di lavorare un pochino troppo presto, ok? No, non l'hanno detto. È vero che c'era appena stata Tangentopoli, è vero quindi che il rapporto con i settori sociali, no? Che sia lavoratore agricolo, operaio, impiegato, pensionato, studente, non andava più di moda, perché era visto quasi come se fosse un qualcosa di clientelare. E quindi è vero che andavano di moda i tecnicismi nella politica, così come vanno di moda forse anche oggi, e sicuramente lo sono andati fino al governo Monti. Ma le motivazioni con cui è stato giustificato l'attacco alle pensioni sono veramente articolate, e io partirei da lì. Perché dico questo, ci arriverò dopo anche in parte. Allora, le motivazioni sono essenzialmente quattro. Noi le abbiamo tratte da un rapporto dell'INPS del 2017, se non sbaglio, ma sostanzialmente ripetono sempre le stesse cose da una trentina d'anni a questa parte. La prima di queste motivazioni l'anticipava Federico, è che i requisiti di età anagrafica e di anzianità lavorativa sono eccessivamente favorevoli. L'età anagrafica vuol dire che se tu lavori fino a 70 anni, oltre i 70 anni, in realtà anche prima, chiaramente, come diceva Federico, fai una fatica enorme a lavorare, non puoi lavorare oltre una certa età, e in generale, in astratto, la legge questo tuttora te lo riconosce, poi innalza il limite piano piano, ma tuttora te lo riconosce, solo che prima smettevi di lavorare troppo presto. L'anzianità lavorativa invece è, diciamo, quanti anni hai lavorato, cioè indipendentemente da quando hai iniziato, se hai iniziato a 18 anni, a 28, a 38, per dire, l'anzianità lavorativa è quanti anni hai lavorato, eppure lì, sia per un fatto di usura psicofisica, sia pure per un fatto di giustizia, no? In senso di giustizia sociale, se lavori tanto, a un certo punto arriva un momento in cui acquisisci il diritto alla pensione, eppure questo la legge lo riconosce, ma sempre tentando di spostare in là l'asticella, perché appunto ci dice l'INPS, ci dicevano, ci dicono i governi, nel corso del Novecento questi requisiti di età erano troppo favorevoli. Secondo motivo è che i meccanismi di adeguamento degli importi pensionistici, quindi di quanto si prendeva come pensione, venivano adeguati al livello dell'inflazione. Questa è una cosa interessante. Allora, viene forse in mente a molti ascoltatori che una volta esisteva la scala mobile. La scala mobile, lo diciamo per chi non dovesse conoscerla, era un meccanismo di adeguamento automatico dei salari a livello dell'inflazione, cioè a livello dei prezzi di alcuni beni di largo consumo, di largo uso, alcuni beni fondamentali. Ok? Ora, questo adeguamento avveniva in automatico, cioè non era necessaria una nuova contrattazione. È durato breve tempo, dopodiché è stato cancellato. Però c'è una differenza tra salario e pensione. Mentre tu, se lavori, mettiamo 40 anni in regola, più il resto non lo contiamo, se tu lavori 40 anni in regola, tu nel corso dei 40 anni vedrai in essere varie contrattazioni, sindacali, rinnovi di contratto, ok? E vedrai che piano piano, per quanto magari ti diano degli aumenti, la presa in giro puramente simbolici è già troppo, definirli così, aumenti di 30 euro magari, no? Dopo 5 anni che aspetti il rinnovo di contratto, qualcosina si accumula piano piano, quindi un minimo di adeguamento salariale a livello dell'inflazione si verifica con gli aggiornamenti della contrattazione. Con le pensioni questo no, non avviene, perché quando tu vai in pensione i giochi sono chiusi, belli che fatti, perché tu hai finito di versare i contributi, lasciamo la questione della previdenza privata, la previdenza integrativa, che sarebbe complicare troppo adesso, parliamo dell'INPS, della previdenza classica pubblica, ok? Tu hai versato i tuoi contributi, si fa il calcolo di quanto ti spetta di pensione e quello è, appunto. Per cui se io prendo la pensione per 30 anni, io già quando vado in pensione il primo anno ho una pensione che è meno del salario che percepivo. Metti caso che fosse un salario medio-basso, come è nella maggior parte dei casi della popolazione italiana, io nel capo di 30 anni avrò un salario, cioè una pensione troppo bassa, troppo troppo bassa, insostenibile. Quindi per la pensione, al contrario che per la scala mobile, dei meccanismi di adeguamento dell'importo a livello dell'inflazione sono stati mantenuti. In maniera residuale, in maniera pure lì simbolica, vi faccio un esempio, non vi cito le leggi, non le ho neanche sott'occhio, non è importante, e citerò dei numeri a caso, ma per darvi un'idea. Per chi prende una pensione compresa tra il livello della pensione sociale, meno di 600 euro se non sbaglio, e il doppio della pensione sociale, l'adeguamento all'inflazione avviene, metti, all'80%. Cioè, se l'inflazione è tot, tu di quell'inflazione recuperi sull'importo della tua pensione l'80%. Ma se la tua pensione è compresa tra il doppio della pensione sociale e il quadruplo, dico sempre numeri a caso, allora anziché essere l'80% la percentuale di adeguamento, sarà magari il 60%, e via dicendo, calando piano piano. Arriviamo al terzo motivo, cioè la terza causa individuale.
Allora Emiliano, scusami, però su questo punto cerchiamo di essere più didascalici, così sì, poi facciamo una pausa musicale e riprendiamo dopo. Cerca di spiegare meglio, perché questi meccanismi sono chiari a chi è dentro le dinamiche previdenziali e tecniche, ma non necessariamente a tutti gli ascoltatori.
Certo, certo, hai ragione. Allora, in sostanza, voi immaginate che appunto il prezzo della pasta, dell'olio, di tutti i beni alimentari fondamentali e delle bollette salga del 10%. E immaginiamo che questo 10% è l'inflazione in generale, semplifichiamo un pochino, ma questo è l'inflazione. Ora, se noi percepiamo una pensione, ok, che è all'incirca poco di più della pensione minima, della pensione sociale, di quella che viene comunque garantita, anche se non hai lavorato abbastanza anni, a tutti, noi, come dicevo, avremo un adeguamento di quello che percepiamo, del valore della nostra pensione, all'80% dell'inflazione. Quindi, se i prezzi di queste materie, di queste merci fondamentali di largo consumo sono aumentati del 10%, se noi abbiamo un adeguamento all'80%, l'80% di quel 10% quant'è? È 8%. Quindi i prezzi aumentano del 10%, la nostra pensione aumenta dell'8%. Vuol dire che noi siamo, tra virgolette, 2% più poveri. Ma se noi abbiamo una pensione che non è vicina alla pensione sociale, alla pensione minima, ma è un po' più alta, magari anziché essere il doppio della pensione minima è il quadruplo, la legge, anziché riconoscerci l'80% di adeguamento all'inflazione, ci riconoscerà magari il 60%. Quindi i prezzi aumentano del 10% nel nostro esempio, la nostra pensione, quant'è il 60% del 10%? È il 6%. La nostra pensione aumenterà del 6%, quindi rispetto al 10% di cui sono aumentati i prezzi, noi diventiamo un 4% più poveri.
Va bene, allora noi facciamo una pausa musicale in modo tale da far rifiatare ascoltatori e ascoltatrici, e poi ritorniamo con Emiliano Gentili sulle pensioni. siamo ritornati in studio con Emiliano e con Peppe in regia. Allora, riprendiamo dall'invecchiamento della popolazione, perché c'era tutta una serie di considerazioni che abbiamo tagliato a metà.
Sì, certo. Un'altra causa di questo buco di bilancio è appunto il fatto che ci sono meno nati, meno nascite, quindi persone che tra 20 anni, le persone che tra 20 anni andranno a lavorare saranno di meno, e ci sono più anziani, la vita si allunga e quindi le pensioni da pagare saranno di più, perché se ognuno di noi prende la pensione anziché per 25 anni, per 35 anni, perché si vive 10 anni in più, ci saranno più pensioni da pagare. Quindi in sostanza ci saranno meno lavoratori attivi, calo delle nascite, meno forza lavoro attiva e più anziani pensionati, quindi più forza lavoro passiva. Ok? Quindi il rapporto tra gli attivi e i passivi tenderà a cambiare in favore dei passivi, e su questo vorrei dire una cosa. Ora, per l'effetto delle riforme fatte dal 92 ai primi anni 2000, abbiamo avuto tra il 2000 e il 2015 una quindicina d'anni più o meno in cui questo rapporto si è mantenuto stabile, nel senso che aumentando l'età pensionabile, mandando le persone in pensione più tardi, anche se c'era un invecchiamento della popolazione, se tu tieni, tra virgolette, i vecchi a lavorare, gli anziani a lavorare, a quel punto è ovvio che la forza lavoro attiva, anziché diminuire, riaumenta, ok? Purtroppo le proiezioni, stando anche ai dati della Ragioneria dello Stato del 2023, le proiezioni per il futuro ci indicano che comunque questa dinamica riprenderà, ossia tra il 2050 e il 2055 dovremmo avere all'incirca il 50% di lavoratori e il 50% di pensionati, che è un fatto quindi oggettivo, di una gravità oggettiva, ok? È una qualcosa con la quale dobbiamo fare i conti anche noi, proprio per un principio di concretezza e di credibilità rispetto al nostro soggetto sociale di riferimento, cioè rispetto ai lavoratori. Ora, come diceva Federico, però la questione che noi abbiamo sviscerato di più era quella dei contributi. Ossia, queste cause che io ho citato, a parte l'invecchiamento della popolazione, che deriverà pure dall'organizzazione sociale capitalista, ma è un qualcosa, diciamo, di esterno, di esogeno, di indipendente dalle leggi sulle pensioni, le altre cause che ho citato sono cause che dipendono dalle leggi che sono state fatte nel corso del Novecento, ossia se tu vai in pensione troppo tardi è perché abbiamo fatto delle leggi sbagliate nel corso del Novecento per le pressioni del Partito Comunista, della sinistra in generale, dei partiti della sinistra in generale, e quindi, ahimè, voi avete preso troppo, non potevate prendere troppo, perché così non è sostenibile. Però se andiamo a guardare bene, io prima ho detto che varie volte il bilancio previdenziale è andato un po' fuori fase, cioè varie volte la spesa pensionistica è aumentata troppo rispetto alle entrate. Cos'è successo in quei casi? In quei casi parliamo dei periodi, appunto, anni 50 sostanzialmente, anni dopo il boom economico, anche anni 70, 60, 70, in quei casi sono state aumentate, per risolvere il problema, sono state aumentate le aliquote dei contributi versati dai datori di lavoro. Ora lo dico per gli ascoltatori meno addentro alla questione: i contributi equivalgono più o meno al 33% del salario, ma di quel 33% il 9% lo versiamo noi lavoratori, ma il 24% lo versano i datori di lavoro. Questo vuol dire, se noi consideriamo che le entrate contributive appunto sono la principale entrata nel bilancio dell'INPS 2023, quasi 260 miliardi di euro, ok? Su un totale di poco oltre 350 miliardi, ok? Quindi il bilancio, tra l'altro, al momento non è che sia in paro, ma non è nemmeno così catastrofico. Allora dobbiamo per forza considerare l'opzione almeno di aumentare i contributi ai datori di lavoro per riequilibrare il bilancio. Perché non si sia considerata questa opzione, accollando tutto il senso di colpa per il buco di bilancio e per l'incertezza economica ai lavoratori oggi pensionati, dicendogli che sono andati in pensione troppo tardi, con requisiti troppo favorevoli, prendono troppo, non vanno adeguate le loro pensioni all'inflazione, perché si sono dette tutte queste cose e non si dice neanche come ipotesi che forse sono gli imprenditori o anche gli imprenditori che dovrebbero pagare un po' di più. ce lo siamo domandato perché ci interessava capire se questa rivendicazione dell'aumento dei contributi dei datori di lavoro fosse un qualcosa di sostenibile poi a livello politico. E la nostra risposta è affermativa. Ora, il bilancio dell'INPS principalmente sono entrate contributive, ma ci sono una serie di altre entrate che derivano dai trasferimenti statali, cioè soldi che lo Stato dà all'INPS, perché l'INPS da solo, con i soli contributi, non ce la fa. Ci sono altre entrate minori e poi c'è una grande parte di crediti non riscossi che l'INPS ha nei confronti degli imprenditori. Cioè l'INPS solo quest'anno, nel 2023, abbona 25 miliardi agli imprenditori. Il reddito di cittadinanza viene cancellato perché costa 8 miliardi e 470 milioni. Do solo alcuni numeri per dare l'idea dello squilibrio, no? In campo tra gli interessi degli imprenditori e gli interessi nostri. Non so se sono stato chiaro. Ora, cosa abbiamo trovato noi? Abbiamo trovato che le entrate contributive in realtà sono sempre aumentate quando ci sono stati dei problemi di bilancio, ma a partire dagli anni 90, ossia a partire da quando iniziano le riforme per demolire il sistema pensionistico e per abbassare le pensioni, non sono più aumentati. Cioè i datori di lavoro danno oggi in percentuale quello che davano ieri, 30 anni fa. Le aliquote dei lavoratori sono aumentate poco, del 30% nel 2007, l'unico aumento, però in sostanza noi abbiamo perso tutte le pensioni, tutti i diritti che avevamo acquisito prima. Noi abbiamo ipotizzato quindi che la causa di questa cosa non sia semplicemente un sentimento egoista, no? della classe dirigente, che sicuramente esiste pure, ma ci siano anche delle ragioni economiche, ossia i capitalisti oggi hanno, secondo noi, meno possibilità di dare soldi per spese sociali, insomma di fare investimenti non produttivi, di spendere per pensioni, malattia, il fondo per la disoccupazione, a cui pure contribuiscono per quanto poco, e cose del genere. E perché questo? I motivi sono 2/3, diciamo, li sintetizziamo in due. Il più semplice è che, come molti sanno, l'Italia è un paese, si dice spesso, di piccole e medie imprese. Non proprio, vuol dire che l'Italia è un paese che ha fatto della dimensione delle proprie imprese un qualcosa di strutturale, cioè nel senso, a noi va bene così, il capitalismo italiano funziona così per il momento, ci sono tante critiche, tante cose che non vanno, ma ha una sua funzionalità il fatto che le imprese siano tendenzialmente più piccole che ad esempio in Germania. Cosa vuol dire imprese più piccole? Vuol dire capitali più piccoli. Dietro un'impresa piccola tendenzialmente c'è un capitale piccolo, gli economisti borghesi ne discutono pure e alla fine si sono anche trovati d'accordo su questo. E se c'è un capitale piccolo tendenzialmente ci sono meno soldi da spendere per spese sociali. Ma questa è una questione di contorno. Il punto centrale qual è? Ora, oggi vanno di moda, no? Fortunatamente anche, ma giustamente, le questioni geopolitiche. C'è una percezione diffusa del fatto che ci troviamo all'interno di uno scontro fra blocchi, noi siamo gli occidentali, quelli che non si sa come si chiamano, eccetera, eccetera, e si percepisce che questo scontro viene rappresentato adeguatamente con la guerra in Ucraina, ad esempio. Però, ad avere attenzione alla cronaca, nel corso dei mesi ci si può magari anche ricordare degli scontri tra Cina e Stati Uniti in ambito commerciale, no? Per esempio sui chip elettronici, sui telefonini, o degli scontri diplomatici. Ora, che succede? Succedono due cose. Più i capitali allora, innanzitutto non si guadagna ovunque nella stessa maniera. Un'impresa che investe in Bangladesh è un'impresa che probabilmente, se parliamo della produzione del telefonino, per prenderlo come esempio, del telefonino produce i tasti e l'involucro di plastica. Un'impresa che investe in Cina, un'impresa cinese anche, del telefonino assemblerà le componenti tecnologiche, ma un'impresa statunitense finalizzerà il prodotto, farà sia ricerca e sviluppo che marketing, orientamento al mercato e distribuzione finale al cliente. Tra questi tre attori, quello che guadagna di meno è il Bangladesh, quello che guadagna a metà è la Cina, quello che guadagna di più sono gli Stati Uniti. Ora, se noi viviamo in una fase in cui la Cina e gli Stati Uniti sono economie che sono quasi pari forza, no? Diciamo, tendenzialmente ti possono fronteggiare sempre più alla pari. È chiaro che la Cina tenderà a voler occupare le posizioni che occupano gli Stati Uniti oggi in ambito commerciale, ossia vorrà avere le fasi che permettono di valorizzare di più gli investimenti, che permettono di far crescere di più i propri capitali, perché se io vendo il telefonino finito guadagno di più che se assemblo dei componenti intermedi, ok? Di conseguenza, se c'è questa lotta, c'è una lotta al risparmio, cioè le varie aziende non vogliono spendere in contributi, anche perché hanno della concorrenza molto agguerrita sugli stessi rami di business sui quali sono attivi magari da decenni queste aziende, questi imprenditori, e quindi aumentando la competizione geopolitica, tra virgolette, come la vogliamo chiamare, nel senso a livello marxista potremmo dire interimperialista, non lo so, è uguale in questo momento. Se aumenta questo tipo di competizione, di concorrenza, ci sono meno spazi per politiche sociali, per spese sociali da parte delle imprese.
Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi, a detta dell'azienda, potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
Guai e cagli ciò tu manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o cosa fai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua in quest'Italia dove vivo non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or live to work, si dà la mienta che lo cancella un culattita e morto. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa.
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la tredicesima l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto. Il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai. Sa tardama ciò parla i diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito, mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere. E non mi arisce tu, si possono manifestare, tengo una dignità e chi sorda non da può cattare. Non manca giù 10 minuti e pausa può toccare, noi ci sporchiamo le mani pure a voi rammagna. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non fai.
Una domanda però corre spontanea. Non è che diminuendo il prodotto interno lordo, diciamolo in una maniera più sintetica, quindi diminuendo anche la cosiddetta produttività, no? Faccio un po' un ragionamento controverso, anche aziendale, poi alla fine le aziende siano meno attente alla spesa per il welfare aziendale, anche se poi su quello poi hanno una serie di sgravi fiscali e comunque anche sulle pensioni. Cioè, non è, cioè la domanda è, un'economia in stagnazione, con segno negativo, che non cresce, inevitabilmente l'imprenditore potrebbe dire che pagare più contributi è un controsenso.
Sì, è vero. Cioè, nel senso, se la produttività non cresce, non possono pagare più contributi, anche se un margine sicuramente c'è, perché noi non è che poniamo questa rivendicazione in maniera efficace, non siamo in grado al momento, non abbiamo le forze, quindi un margine a prescindere, io dopo scontato che ci sia. Tolto questo, gli imprenditori riescono molto bene a scaricare le proprie responsabilità sul fato, sulle circostanze o sui lavoratori. Perché l'Italia non è produttiva? Perché non utilizza in maniera efficiente i propri fattori produttivi, come dicono gli economisti? Per una serie di ragioni storiche, ma il motivo per cui questi limiti italiani storici esistenti da sempre si stanno aggravando ultimamente è proprio quello che dicevo prima, ossia quel tipo di concorrenza che tende a strappare i business più remunerativi, i business più fortunati, quelli che in grado di darci un ritorno più grande sugli investimenti che facciamo, rischiamo di perderli in favore di potenze asiatiche, di altre potenze, anche degli stessi Stati Uniti, c'è una forma di concorrenza anche all'interno del blocco occidentale, chiaramente, varie forme di concorrenza. Quindi la produttività non può crescere, ok, per un fatto un circolo vizioso, per cui o noi ne traiamo la conclusione che gli imprenditori, il sistema imprenditoriale non sono in grado di sostenere, no, una spesa previdenziaria adeguata, o noi traiamo la conclusione opposta, sono i lavoratori che chiedono troppo, e a quel punto la questione non è più una questione di principio, ma una questione di rapporti di forza, cioè dobbiamo essere in grado di spostare un pochino i rapporti di forza a nostro vantaggio in maniera tale da mostrare ai lavoratori la legittimità delle loro rivendicazioni e da fare in modo che...
Ecco, io ti interrompo per lasciarti lo spazio poi per chiudere questa intervista su due punti che sono invece sintetizzati, ma anche poi fino a un certo punto analizzati bene nel documento sulle pensioni. Il problema della valorizzazione, su cui ti sei già soffermato, e poi tutta la parte finale che è dedicata ai cosiddetti rapporti di forza, ma è soltanto un invito a spiegarci meglio i contenuti di questo documento, non certamente per pilotare la discussione, eh.
No, ma io tanto ti ringrazio perché metti ordine molto bene, perché a volte mi perdo, quindi non ti preoccupare assolutamente di questo. E poi a maggior ragione, avendo lavorato insieme, conosci benissimo il documento. Allora, sulla valorizzazione, quello che forse manca da dire è il fattore più importante, il fattore generale, ossia più un capitale è grande e più ha esigenza di crescere rapidamente e in proporzione maggiore. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho 100 euro, 100 dollari, quello che sia, io ho 100, li investo tutti e 100 e dopo un mese mi torna indietro 110, magari va bene, perché nel settore in cui io sto investendo magari c'è quel tipo di ritorno, ossia un tasso di valorizzazione, si chiama così, del 10%, perché se da 100 arriviamo a 110 è il 10%. Ma se io dopo alcuni anni di questo tipo di investimento, crescendo sempre il mio capitale perché continuo a valorizzare del 10%, no? Arrivo ad avere un capitale di 1000, a quel punto io non posso dopo un mese arrivare a 1010, io devo arrivare dopo due settimane a 1200, a 1300, cioè non basta nemmeno mantenere la stessa percentuale, il 10%, ma dobbiamo incrementarla, ok? Questo per vari motivi, faccio un esempio, la mia azienda fa un'innovazione produttiva, vuol dire che la maniera in cui facciamo il prodotto che facciamo, che ne so, le scarpe, diventa più tecnologica, più rapida, ci fa risparmiare, più evoluta. Oppure faccio un'innovazione di prodotto, vuol dire che magari, ecco, sono un'azienda di biciclette e mi invento una bicicletta migliore delle altre. Inizialmente sarò l'unico ad avere questa innovazione, l'ho prodotta io, o meglio, i miei dipendenti del settore ricerca e sviluppo, l'ho prodotta io come impresa. Subito il capitalismo, siccome esiste una cosa molto brutta che si chiama concorrenza, il capitalismo farà in modo che la mia innovazione venga imitata da tutte le altre imprese, chi allora la farà un po' meno bene in maniera da vendere il prodotto un po' meno costoso, chi la svilupperà e farà un prodotto ancora più bello, chi la farà identica a me, proprio identica, e copierà anche l'immagine che io ho dato al prodotto. Tutti cercheranno di rubarmi delle quote di mercato, quindi io non godrò più di quegli extra profitti da monopolio, si chiamano così, extra profitti da monopolio, vuol dire che sono l'unico a produrre quella cosa e quindi guadagno di più per quello. E che cosa devo fare? Devo riuscire a coprire il settore di mercato che mi ha coperto l'azienda cinese che produce lo stesso prodotto mio, ma un po' più sotto costo, un po' meno buono. Devo riuscire a superare l'azienda che invece ha fatto il prodotto come il mio, ma l'ha migliorato, una qualità superiore, perché altrimenti non ho più ragione di esistere, non riesco a vendere nemmeno su quel piano. E quindi che succede? Devo investire il triplo. Cioè io faccio un'innovazione di prodotto, guadagno di più, si accresce il mio capitale, e il risultato è che se su quel mio capitale, io prima, sul capitale, se sul capitale che avevo io investivo il 90% del mio capitale, dopo tutta questa operazione, le innovazioni, le imitazioni delle altre imprese, io non posso più investire il 90%. Io dovrò investire il 95% almeno per stare al passo con gli altri. Cioè c'è una rincorsa al rialzo degli investimenti. Questo che vuol dire? Vuol dire che più aumentano gli investimenti, più aumentano i capitali, più aumentano i profitti degli imprenditori, più aumenta la concentrazione, perché è più dentro i termini tecnici marxisti, più diventa ricco il nemico, meno soldi il nemico ha da dare ai lavoratori, da dare alle pensioni. Questo è il punto. È una tendenza generale. Da un certo punto di vista ho detto delle cose grossolane, perché ci sono imprese che seguono delle strategie di sviluppo che si basano sulla riduzione, per esempio, dell'investimento. Ma quelli sono casi particolari all'interno di questa tendenza generale, ok? Che noi abbiamo individuato essere fra le tendenze che fanno sì che gli imprenditori non riescono a sostenere un'aliquota contributiva adeguata al costo della vita di oggi. Costo della vita, inflazione che loro stessi hanno prodotto, tra l'altro. Quindi rigettiamo totalmente al nemico, a loro, i sensi di colpa e la responsabilità per il buco nel bilancio previdenziale. Da questo punto di vista, invecchiamento della popolazione attuale. Sulla questione dei rapporti di forza, io in realtà al momento credo di aver detto più o meno tutto. Se ho dimenticato qualcosa puoi tranquillamente aggiungerla tu anziché io. L'unica cosa, dopo magari che se vuoi aggiungere tu, parlerei del fatto che, appunto, essendo il nostro un tentativo iniziale, ecco, stiamo iniziando e quindi cerchiamo delle nuove forze. Ma prima parla tu, ecco, che volevi aggiungere.
No, non ci sono poi grandi cose da aggiungere, cioè nel senso, noi possiamo intanto spiegare bene due questioni di fondo. Una, che l'ipotesi degli aumenti delle aliquote datoriali, che poi sono avvenuti negli anni del boom economico o anche prima, fra gli anni 50 e gli anni 70, quindi hanno coinciso con quello che era il momento neo-keynesiano e anche la spesa pubblica in aumento, si pensava ovviamente che fossero in qualche modo pilotati anche dagli aumenti salariali. Ecco, questa era quindi tanto più era la rivendicazione della forza lavoro e dei sindacati, tanto più aumentavano le aliquote datoriali, che dovrebbe insegnarci che se tu stai zitto e buono e fai un'oretta di sciopero contro la legge Fornero, evidentemente ti metti già in una posizione difensiva e completamente sbagliata. Quando abbiamo e hai soprattutto verificato le sedi storiche, hai visto che i contributi datoriali e quelli dei lavoratori non aumentano in maniera parallela, e quindi il discorso è che in realtà proprio negli ultimi 40 anni si è evitato in maniera eloquente di chiedere alle aziende di pagare più tasse e pagare più contributi. E lo si è fatto pensando in questo modo di aiutare anche la competitività delle aziende, quando poi invece la competitività è data dai processi di innovazione, della spesa di formazione e anche, capito, sugli investimenti di personale. Tanto meno paghi il personale, tanto più ti caratterizzi per una filiera produttiva basata sullo sfruttamento intensivo della forza lavoro e per scarsa innovazione. E poi c'è tutto un aspetto che riguarda invece l'aumento esponenziale degli infortuni, morti sul lavoro, malattie professionali, che è un aspetto centrale, no? Non solo etico, ma anche poi materiale, perché se noi prendessimo atto che aumentare l'età lavorativa determina delle ricadute negative sulla qualità della vita e anche sul numero di anni che poi viviamo in condizioni di salute decente, probabilmente ci riapproprieremo di un vecchio slogan che è liberarsi, non dico dalla necessità del lavoro, ma noi vogliamo lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Ecco, su questi elementi e poi anche ti chiederei una conclusione.
Sì, beh, come hai detto tu, in realtà gli stessi economisti borghesi poi alla fine riconoscono che l'Italia ha seguito una strategia di riduzione del costo del lavoro, okay, di riduzione degli investimenti, per mantenere determinati margini di profitto, degli investimenti appunto sui lavoratori, sulle innovazioni, come hai detto tu, del processo, no? Del processo produttivo, per fare in modo da mantenere dei profitti adeguati, ossia un tasso di valorizzazione, come dicevo prima, adeguato. E in questa maniera però che cosa fanno? Si condannano piano piano a operare in settori delle filiere produttive dove c'è una specializzazione inferiore della forza lavoro, lo sfruttamento della forza lavoro non è tecnologicamente avanzato, questo vuol dire anche margini di profitto inferiori per i capitalisti, vuol dire che il sistema paese in generale si impoverisce. Noi chiaramente non siamo qui a fare gli avvocati del capitalista bravo contro il capitalista meno bravo, né a giudicare i processi storici, però questo ci indica una volta di più, secondo me, che le responsabilità e le colpe non sono da cercare tra i percettori della pensione, ma tra chi le paga. E in questo senso, ecco, mi avvio forse alla conclusione, come dicevo all'inizio, noi abbiamo abbozzato delle analisi, abbiamo studiato seriamente, però in maniera sincera, mettendoci in gioco, ma chiaramente siamo all'inizio di un percorso. Prossimamente vorremo affrontare altri temi come il reddito di cittadinanza, la questione del salario minimo. Abbiamo già molto sviscerato la questione di come cambia l'organizzazione del lavoro, ma è chiaro che siamo tre compagni e quindi il senso e l'importanza di questa intervista, della quale ancora una volta vi ringrazio, sta anche e soprattutto nel fatto che magari c'è qualcuno in ascolto che dice che voglio dare il mio contributo. E noi siamo aperti veramente a, come ci siamo conosciuti poi con te, no Federico, noi di persona ancora non ci conosciamo, però è capitato che avessimo scritto io e Stefano un articolo e tu un altro su un tema simile, quindi un'identità di interesse, no? su una questione politica specifica, che in quel caso era l'aumento dell'orario di lavoro, la diminuzione dell'orario di lavoro, scusate, e ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a lavorare insieme su, appunto, adesso le pensioni. Per cui noi nel nostro testo che verrà pubblicato a breve abbiamo incluso anche un piccolo appello in questo senso, in finale.
Va bene, noi ringraziamo Peppe Regia, Emiliano Gentili per averci illuminato sul sistema previdenziale. Lo scritto sarà comunque pubblicato in maniera anche sintetica su alcune riviste. Ci saranno varie edizioni, diciamo la verità, un'edizione più lunga che non sappiamo ancora dove sarà pubblicata, e poi ci saranno abstract e varie interviste, perché pensiamo che l'argomento meriti attenzione in tutte le aree sindacali, politiche e sociali. Cioè l'obiettivo anche di Interviste Scomode è quello di riaprire una discussione, perché la discussione langue e ogni volta che gli argomenti vengono a mancare evidentemente l'operazione di convincimento del mainstream va avanti e noi dobbiamo invece impedirlo con tutte le nostre forze. Un ringraziamento e a risentirci su Interviste Scomode, a presto.
Le Interviste Scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.